Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia e guardiamo a Matteo capitolo 6. Matteo capitolo 6. E continuiamo il nostro esame dei versetti dal 25 al 34, un capitolo ed un passo meraviglioso, familiare e ricco dalla parola di Dio. E questo testo particolare, capitolo 6, dal versetto 25 al 34, fa parte di un testo più grande, nei capitoli 5, 6 e 7, che costituiscono il sermone sul monte predicato dal nostro Signore Gesù stesso. E quindi questa è istruzione che viene direttamente dalle labbra di Cristo e di fatto è pratica e ci tocca proprio lì dove viviamo. E se eravate qui con noi l'ultima volta, sapete che abbiamo iniziato ad esaminare questo passo e continueremo questa mattina sperando di fare un po' un ripasso così che coloro che non erano presenti possano ritrovare abbastanza facilmente il filo del discorso. Ma il cuore della questione di cui Gesù sta parlando è il problema del materialismo, il preoccuparsi delle nostre finanze, preoccuparsi delle nostre vite, preoccuparsi della nostra esistenza terrena, preoccuparsi del fatto se avremo abbastanza delle necessità della vita per sopravvivere. Il comando che il Signore dà tre volte in questo passo è quello che non dobbiamo preoccuparci, che tale ansia o tale affanno, tale paura, tale preoccupazione o tale inquietudine non ha assolutamente posto nella vita del cristiano. E naturalmente questo è in netto contrasto con tutto ciò che conosciamo nel mondo in cui viviamo. Il mondo in cui viviamo è totalmente preoccupato dei beni materiali, viviamo in un mondo completamente materialista. E la vita delle persone comincia e finisce con le cose che possiedono. E questo è esattamente l'opposto di ciò che dice la Scrittura quando afferma la vita dell'uomo non consiste nell'abbondanza dei beni che egli possiede. E tuttavia, se arrivaste veramente al cuore della questione e dai veri problemi della vita umana, anche qui nel nostro stesso paese scopriremmo che la maggior parte delle persone vivono per nient'altro che per tutti i beni che riescono ad afferrare per alimentare il loro proprio stile di vita deliberatamente scelto. Nell'ultimo numero della rivista Fortune c'è un articolo intitolato «Sulla corsia veloce verso la bella vita». La rivista Fortune ha mandato ai suoi redattori un sondaggio ed hanno condotto questa indagine in tutta l'America tra uomini e donne di 25 anni che stanno salendo la scala aziendale nel mondo degli affari, e avendo fatto un sondaggio simile 25 anni fa. E volevano scoprire che cos'è che nella vita del 25enne leader, del tipo di persona d'affari che sta salendo la scala aziendale, ricerca nella vita. Che cos'è che vogliono veramente nella vita? Cos'è che stanno cercando? Quali sono i loro obiettivi ed i loro traguardi? Quindi quando la giornalista Gwen Kincaid scrisse l'articolo in risposta a questo sondaggio, suppongo che la cosa non dovrebbe scioccarci più di tanto, ma in realtà lo fa e sono contento di avere un po' di capacità di rimanere un po' scioccato ancora dentro di me, ma voglio condividere con voi alcuni estratti dall'articolo così che possiate farvi un'idea di quale sia il modo di pensare della giovane generazione in America. L'articolo dice che i 25enni che iniziano oggi nel mondo degli affari sanno cosa vogliono e non hanno alcuna esitazione nel pretenderlo. Hanno in programma, dice la giornalista, di ottenere ciò che vogliono. E che cos'è che vogliono? Qual è il loro obiettivo? Che cos'è che cercano di raggiungere? In poche parole, mettono il loro lavoro davanti a tutti gli altri impegni, compresi il matrimonio ed i figli che alcuni affermano di non voler aver mai. Fine citazione. Ma perché? Perché abbiamo una generazione di persone che non sono dedicate alle relazioni, che non sono affatto dedicate o impegnate al matrimonio e ai figli, ma sono solamente dedicate al lavoro. E la risposta data nel sondaggio è che non sono le relazioni quello che vogliono, ma vogliono i soldi, il denaro, e vedono il lavoro come il modo per ottenerlo. Desiderano maggiore sicurezza economica, sono attratti, dice la giornalista, dalle grandi aziende per il denaro, ed insieme al denaro, insieme ai soldi, arrivano il prestigio, l'autorità e la reputazione. E la giornalista dice che sono guidati da, e cito, francamente materiali esigenze. Difendono il loro successo e lo vogliono subito. Fine citazione. Poi continua dicendo che sono sicuri di sé, sono pieni di fiducia in se stessi, che non pensano di essere fortunati, pensano di essere bravi. La maggior parte di loro credono di essere fatti per diventare stelle, non vedono l'ora di spingere via chiunque si trovi davanti a loro. La giornalista dice che sono ambiziosi e divoranti, sono arroganti, temono l'anonimato, temono di perdersi nella massa e temono di dissolversi in un ambiente organizzativo senza volto. Vogliono essere qualcuno, vogliono essere qualcuno adesso, vogliono essere qualcuno a spese di chiunque altro, vogliono il denaro, i soldi e tutto ciò che lo accompagna. E la giornalista continua dicendo che sono molto abili nell'arte dell'autopromozione. Infatti, scrive, praticano instancabilmente un sofisticato promuoversi di sé sperando di non dover pugnalare troppa gente alle spalle lungo il cammino. L'articolo continua dicendo anche che non hanno alcun impegno verso le aziende per cui lavorano, se non il desiderio di guadagnare il più denaro possibile, perciò cambiano lavoro non appena si presentano a qualsiasi altra opportunità di guadagnare di più. E riportando le citazioni dei 25enni, alcuni dei 25enni intervistati, uomini e donne, queste sono alcune delle cose che hanno detto. Voglio ciò che voglio e quando lo voglio. Sembra un po' il parlare di un bambino di un anno e mezzo, non è vero? Un altro disse, non voglio vincoli obbligatori né restrizioni economiche. Edward Beam, che è responsabile della pianificazione alla compagnia Chicago Northern Trust, disse, amo i bambini, ma non ne voglio, sono troppo egoista. Un'altra signora, una donna, Lori Graves, della Northrop, qui a Heathrow, in California, disse «Avremo dei figli quando saremo finanziariamente abbastanza sicuri da poterci permettere un buon servizio di assistenza per i bambini, e così io potrò continuare a lavorare». La giornalista disse che sono interessati a prendere una fetta dell'azione e a pensare solamente a se stessi. Non si sentono obbligati ad aiutare il prossimo. Pochi dedicano tempo al servizio pubblico, al volontariato, a problemi sociali e la religione appare troppo restrittiva o irrilevante. Fine citazione. Non sono interessati a niente, a nessuno, se non a se stessi. Terry Michelle, che è una donna tirocinante nella gestione presso la compagnia assicurativa in Connecticut General Life, disse... Sapevo che il mondo degli affari mi avrebbe ricompensata in proporzione diretta a ciò che avrei realizzato. A me piace spendere soldi. Non avevo alcuna voglia di rinunciare ai miei lussi. Fine citazione. Quindi la giornalista dell'articolo dice che tra tutti sono un gruppo estremamente arraffone. Dwight Billingsley, un consulente nel settore dei servizi pubblici in una società di Washington DC, tocca una corda molto comune e disse... Ho in programma di avviare la mia attività, essere indipendente e non rispondere a nessuno, anche se ho già più denaro di quanto avessi mai pensato possibile, vorrei avere tutto il denaro del mondo. Insistono sulla gratificazione, dice la scrittrice, e afferma che sono materialisti senza vergogna che bramano gli ultimi dispositivi elettronici e strumenti che fanno risparmiare lavoro insieme a frequenti divertimenti e viaggi e nella loro ostentata avversione per i simboli di status tradizionali sembrano non rendersi conto che stanno creando i propri. Una donna disse, una di loro, 25enne, disse «Vogliamo assicurarci che la nostra carriera sia ben avviata, che abbiamo tutte le cose materiali che desideriamo, che i nostri conti siano pagati, così non litigheremo per i pochi soldi che avremo per crescere una famiglia e con il nostro stile di vita non possiamo permetterci ora un buon servizio di assistenza per i bambini e tutte le cose che ci piacciono». Fine citazione. «I figli sono un'intrusione nella nostra epoca materialista e quando le persone, quasi per capriccio, ce li hanno, vogliono assicurarsi di potersi permettere che qualcuno se ne prenda cura al posto loro. L'ho detto in passato e lo ripeto di nuovo, la più grande maledizione nella società americana è la donna che lavora e continua ad esserlo perché devasta completamente la famiglia. Sono materialisti senza vergogna, sono guidati dall'ambizione, dall'avidità, dal desiderio del successo, dal prestigio e dalla promozione personale. E se vogliamo vedere un cambiamento nel mondo e se vogliamo toccare la nostra società, allora dovremmo essere distintamente cristiani. Ed oso dire che siamo, in qualche misura, materialisti quanto quelli che fanno parte del sistema che ci circonda. Tutti noi soffriamo dell'influenza, delle tentazioni e della potenza dell'epoca materialista nella quale viviamo. Tutti ne siamo caduti preda. Quindi qual è la visione, la prospettiva cristiana delle cose materiali? Qual è la prospettiva cristiana del denaro e dei beni materiali? Dove ci collochiamo e che cos'è che insegna la Bibbia? Qual è la mia prospettiva sia sui lussi e sulle necessità della vita? Bene, la risposta a queste domande non è data in modo più appropriato in nessun altro luogo come proprio qui dal nostro Signore Gesù Cristo, perché ciò che abbiamo nel capitolo 6, dal versetto 19 al 34, abbiamo la più grande dichiarazione che Gesù abbia mai fatto sulla prospettiva che dobbiamo avere riguardo alle cose materiali. Ora, abbiamo già studiato i versetti dal 19 al 24 e lì il Signore parla della nostra visione del lusso, la nostra prospettiva sul lusso. Ora stiamo guardando i versetti che vanno dal 25 al 34, nel quale Egli parla della nostra prospettiva sulla necessità. Così che il Signore tocca sia ciò che va oltre ciò di cui abbiamo bisogno, sia ciò di cui abbiamo bisogno. E così ci dà una chiara affermazione di dov'è che dovrebbe essere il nostro impegno. Ora ricordate che quando abbiamo esaminato i versetti dal 19 al 24, abbiamo visto il tema del lusso. Quale dovrebbe essere la nostra prospettiva sul lusso, su ciò che va oltre ciò che abbiamo bisogno per le necessità fondamentali? Ebbene, la dichiarazione semplice che il nostro Signore propone si trova nel versetto 20. Fatevi tesori in cielo. Noi dobbiamo investire in cose celesti, nel cielo. Cosa significa? Significa che dobbiamo dedicarci, dobbiamo impegnarci a collocare ciò che possediamo in un investimento eterno. Non dobbiamo accumularlo nelle cose terrene, versetto 19, perché la tignola, la ruggine, cosa fanno? Lo distruggono. E i ladri arrivano e scassinano e rubano. E quindi quando si tratta del lusso o della nostra abbondanza dobbiamo investirlo in cielo. Ed abbiamo parlato di questo in grande dettaglio. Dobbiamo farlo per tre ragioni. La ragione numero uno è nel versetto 21, perché è lì che dovrebbe essere il nostro cuore. Se mettiamo tutto il nostro tesoro sulla terra, lì sarà il nostro cuore. Finiremo per preoccuparci di più del nostro conto in banca piuttosto che del regno di Dio. Però se investiamo tutto quello che abbiamo nelle cose di Dio, nei fini di Dio, nella volontà di Dio, nei propositi di Dio, nelle opere di Dio, allora è lì che sarà anche il nostro cuore, mentre vedremo il nostro investimento portare dividendi eterni. E quindi la ragione numero uno per cui investiamo il nostro superfluo in qualcosa di eterno è che il nostro cuore sia lì. La ragione numero due si trova nei versetti 22 e 23, è perché questo apre la nostra visione, la nostra vista spirituale. E quello che il nostro Signore sta dicendo lì è che se investiamo sulla terra, abbassiamo le tende sui nostri occhi spirituali e diventiamo ciechi alle realtà spirituali. Se invece investiamo nelle cose eterne, le tende si alzano e la luce di Dio inonda il nostro cuore. La terza ragione per la quale dobbiamo investire ciò che abbiamo in termini di superfluo, in qualcosa che abbia conseguenze eterne, è che questo determina il fatto che serviamo Dio e non i soldi. Rende il nostro servizio a Dio indiviso. Quindi, nel trattare il lusso, dunque, lo investiamo nell'eternità, non lo accumuliamo, non lo ammucchiamo qui, e la ragione per la quale lo facciamo è perché il nostro cuore è là, dove dovrebbe essere, la nostra vista spirituale sarà chiara ed il nostro servizio sarà indiviso. Ora, mi riempie sempre di gioia quando vedo qualcuno che è così libero nello spirito da poter fare questo, come quella persona che ci dà alla chiesa la loro casa o che ci dà una grande somma di denaro o quello che sia. E sono certo che anche voi avete fatto la stessa cosa, avete investito con Dio, con magnanimità, con generosità, perché sapete che l'eterno ha molta più importanza del temporale. Ora, da lì passa alle necessità della vita, che dire delle cose fondamentali. E questo si trova nei versetti dal 25 al 34. Ed immagino che se c'è qualcosa per la quale siamo preoccupati, sono proprio le cose fondamentali. In effetti, la ragione per la quale alcune persone accumulano tutti questi lussi è per tutelarsi dal rischio di non avere le cose fondamentali in futuro. E ci preoccupiamo delle cose fondamentali. Quindi la domanda è, dovremmo? Bene, il cuore di questo passo è ribadito in tre affermazioni. Nel versetto 25 dice, perciò vi dico, non siate in ansia. Nel versetto 31 dice, non siate dunque in ansia. Versetto 34, dunque non siate in ansia. La spinta dunque di questo passo si costruisce attorno a queste tre affermazioni. Non siate in ansia. E la prima nel greco dice, smettete di essere in ansia. E le altre due dicono, non cominciate ad essere in ansia. Quindi vi prende da un qualunque situazione vi trovate. Se non avete ancora cominciato, non cominciate. Se avete già cominciato, smettete. La parola ansia, marimnas, significa preoccuparsi, affannarsi, temere, avere ansia. Infatti, in un manoscritto greco dal primo secolo, che è stato trovato vicino alla lista dei nomi di certi cristiani nella chiesa primitiva, hanno trovato il nome di un certo cristiano e il suo nome era Titedius Amerimnas. Marimnas significa preoccupazione, con la A davanti significa non preoccuparsi, quindi il suo nome era Titedius, l'uomo che non si preoccupa mai. E quello dovrebbe essere aggiunto al nome di qualunque cristiano. Non preoccupatevi, dice. Ma non preoccupatevi di che cosa? Non preoccupatevi, versetto 25, di quello che mangerete, di quello che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Le cose fondamentali, il vostro cibo, la vostra bevanda ed il vostro vestito. Non preoccupatevi, tre volte, smettete di preoccuparvi e non iniziate a preoccuparvi se non avete ancora incominciato. No, potreste dire, ma è facile per te dirlo? Su quale base lo dice però? Tre ragioni, ok? Tre ragioni per non essere in ansia, per non preoccuparsi. È inutile a causa di chi è il vostro padre, è incongruo a motivo della vostra fede ed è insensato a motivo del vostro futuro. Quindi il padre, la fede ed il futuro sono la chiave. Voglio che vediate questo perché è una presentazione magistrale della cosa. La settimana scorsa abbiamo considerato il punto numero uno e voglio solamente ribadirlo perché è la sostanza degli altri due. Prima di tutto non dobbiamo preoccuparci delle cose fondamentali della vita, le cose basiche della vita, perché è inutile dal momento che Dio è il nostro padre. Due settimane fa abbiamo posto alcune basi costruendo una teologia solida sul fatto che Dio è il proprietario, il controllore ed il fornitore di tutte le risorse del tempo e dell'eternità. E se il vostro concetto di Dio è giusto e vedete che Egli è il proprietario, è colui che controlla ed è il fornitore, colui che provvede, allora sapere inoltre quello che non solo possiede, controlla e provvede, ma che è anche il vostro padre stesso e per di più un padre amorevole, quindi non avete alcuna ragione per cui preoccuparvi. Perché se Egli ha tutte le cose sotto il suo controllo e se tutte le cose che Egli controlla le controlla a favore dei suoi figli e voi siete suoi figli, quello dovrebbe segnare la morte della vostra preoccupazione. Ed in sostanza questo è quello che abbiamo trattato in passato. L'ansia è assolutamente stoltezza a motivo del nostro padre, di chi è il nostro padre. Ora guardate per un momento Matteo capitolo 7, lasciate che vi dia solamente un'anticipazione di ciò che vedremo tra alcune settimane, nei versetti dal 7 all'11. Matteo 7 dal 7 all'11. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve e colui che cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Ora questi due versetti sono stati applicati a molte cose. E giustamente possono essere applicati a molte cose, ma la questione fondamentale alla quale il nostro Signore sta parlando lì è il sostentamento fisico, perché Egli illustra quel principio nei versetti 9 e 10. Qual è l'uomo fra voi che, se suo figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? In altre parole, voi sapete bene, in termini semplicemente umani, che un uomo non darà a suo figlio una pietra quando il figlio gli ha chiesto un pezzo di pane. E quest'uomo non darà a suo figlio un serpente quando egli gli ha chiesto un pesce. In altre parole, i padri umani danno ai loro figli ciò che chiedono, se ciò che chiedono è ciò di cui hanno bisogno. Poi, versetto 11, se dunque voi che siete malvagi, che siete empi, fondamentalmente gli uomini sono malvagi, sono peccatori, siamo peccatori, ma se noi che siamo malvagi sappiamo dare buoni doni ai nostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli, il che significa che lì non è malvagio ma che è assolutamente retto, giusto e santo e perfetto e buono, quanto più egli darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Le cose buone, di nuovo, sta parlando, si riferisce innanzitutto alle necessità della vita. Voglio dire, qui lo vedete come tratto nel carattere di Dio. Se un padre malvagio, un padre peccatore, e siamo tutti peccatori, se persino noi sappiamo dare cose buone ai nostri figli, non sarà al di più lui che è assolutamente santo dare cose buone ai suoi figli. Quindi, perché ci preoccupiamo? Che si tratti di cibo, versetto 26 di Matteo 6, gli uccelli del cielo, Padre vostro celeste li nutre, non valete voi molto più di loro? Vuol dire, egli è il vostro Padre celeste, si prende cura degli uccelli, non pensate che si prenderà anche cura di voi? E questa è l'illustrazione del cibo, egli provvederà per il vostro cibo. La successiva è l'illustrazione del futuro. Chi di voi, con la sua ansietà, può aggiungere un cubito alla durata della propria vita? Sapete, ci sono persone che si preoccupano di quanto a lungo vivranno, si preoccupano della morte, hanno paura della morte, alcune persone non vogliono salire sugli aerei, hanno paura delle malattie, vanno da medico a medico, vanno da centro benessere a centro benessere, da spa a spa, da una bottiglietta all'altra, da una bottiglietta e assumono vitamine, pillole e vivono nella costante paura della propria vita. A che serve tutto questo? Il vostro padre si prende cura anche di questo e tutta la preoccupazione del mondo non aggiungerà mai nulla alla vostra vita, semmai la accorcerà. In terzo luogo, non solo un'illustrazione tra il cibo e dal futuro, ma anche dell'abbigliamento. Dice, alcuni di voi si preoccupano dei propri vestiti, se ne avete abbastanza, se avete quelli giusti per stare al passo con la moda del giorno, ed io vi dico che quando avrete finito di vestirvi, non potrete mai comunque vestirvi con la bellezza del giglio, perciò perché non lasciate che sia Dio a vestirvi? Egli veste i gigli dopo tutto? Salomone, l'uomo più ricco che sia mai esistito, non riuscì a confezionare una veste bella quanto il petalo di un fiore? In altre parole, Dio si prende cura del cibo e si prende cura della durata della nostra vita e si prende cura anche del nostro vestiario ed è Lui che sostiene in tutti questi modi. A proposito, la gente dice sempre, oh, sai, Dio ci ha creati nudi ed è così che dovremmo vivere. Scusate, Dio vuole provvedere per i vestiti. Voglio che lo sappiate bene, fin dalla caduta le persone sono vestite. Questi nudisti, sapete, vanno in giro come se Dio volesse che la gente andasse in giro così. Non fu così ed è per questo che li vestì nel giardino. Ho letto sul Times questa settimana di due donne che credevano che se avessero avuto fede grande quanto un granello di senape avrebbero potuto essere guarite dalle loro malattie, così si tolsero tutti i vestiti e si dipinsero con una senape gialla, quella della French, e corsero per la città reclamando la promessa di Dio finché furono arrestate. Se lo meritano! Voglio dire, non è che Dio non avesse provveduto loro dei vestiti? Aveva provveduto loro la senape, loro hanno scelto la senape invece dei vestiti, avrebbero dovuto mangiare la senape ed indossare i vestiti, ma Dio provvede le cose fondamentali della vita. Questa è la promessa. Ed il fondamento della promessa è che Dio è Padre nostro. Questa è la sostanza del punto numero uno e l'abbiamo approfondito molto l'ultima volta. Dio è un padre amorevole, uno che provvede per i suoi figli. Nel Salmo 34, al versetto 10, vediamo «I leoncelli soffrono penuria e fame. Se guardaste nel regno animale, scoprireste che ci sono momenti nei quali i cuccioli di leone hanno fame. La madre non è disponibile, la madre non procura il cibo necessario, oppure magari il cibo non c'è, eppure dice «Quelli che cercano il Signore non mancano di alcun bene». Voglio dire, gli animali potrebbero trovarsi nel bisogno, però il popolo di Dio no. Dio sostiene i suoi. Questa è una verità biblica costantemente ripetuta e potete trovarla, così come me, in tutte le pagine della Sacra Scrittura. Dio sostiene il suo popolo. Il mio Dio provvederà ad ogni vostro che cosa? Bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Perché ti preoccuperesti mai per la tua vita, di quanto lungo vivrai? O forse sei padre o madre e ti preoccupi di quello anche per i tuoi figli? Perché dovresti mai essere in grande angoscia riguardo al fatto se avrai abbastanza cibo quando Dio, che ti ha dato la vita, ti darà anche il dono minore per sostenere quella vita? Perché dovresti mai preoccuparti di avere qualcosa da indossare quando il Signore, che ha stabilito gli abiti per gli esseri umani e voi siete suoi figli, ed Egli vi darà anche il vestiario? Pietro era uno che si preoccupava. Oh, si preoccupava di continuo, si preoccupava di affondare quando camminò sull'acqua, anche se il Signore era lì. Si preoccupò di ciò che sarebbe accaduto a Gesù nel giardino, tirò fuori la spada e cercò di combattere contro i Romani. Si preoccupò del fatto che Gesù venisse crocifisso e gli disse di non farlo. Era uno che si preoccupava molto, era spesso in ansia. Però alla fine afferrò il messaggio e scrisse in 1 Pietro 5,7 una grande verità. Disse, gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché cosa? Perché egli ha cura di voi. Ci mise un po' di tempo ad impararlo, ma lo imparò. E così il nostro Signore dice innanzitutto, non preoccupatevi. Ed è inutile a motivo di chi è il Padre vostro. E se vi preoccupate, e poi conclude il versetto 30 con questa affermazione, o gente di poca fede. Se vi preoccupate, che specie di fede manifestate? Una fede piccola, no? Una fede meschina, una fede inadeguata, infinitesimale, una fede piccola. La somma dell'atteggiamento di qualcuno che si preoccupa per il cibo, per i vestiti e per la durata della vita è che questo ha poca fede in Dio. Ora, quell'espressione, oh gente di poca fede, è usata 4 volte nel Vangelo, nei Vangeli, ed è affascinante il modo in cui viene usata. Viene usata per esempio in Luca 12,28, quando le persone si preoccupano per i loro vestiti. Viene anche usata in Matteo 8,26 quando i discepoli si preoccupano di affogare e si preoccupano della durata della loro vita, avevano paura della morte, paura di affondare, paura che il Signore li lasciasse affogare. E gli dissero, come puoi dormire mentre la tempesta sta per farci affogare? In Matteo 14, di nuovo, si tratta di Pietro che si stava preoccupando di affogare, della paura di perdere la propria vita. E poi viene usata ancora in Matteo 16,8 quando la gente si preoccupa del loro cibo. Ogni volta che quell'espressione viene usata, oh gente di poca fede, viene usata per qualcuno che si preoccupa del cibo, dei vestiti o della durata della propria vita. Le stessissime 3 cose di cui Gesù parla in questo primo punto. E quindi è adatto che questa espressione riassuma quel punto. Ed ogni volta si trattava dei discepoli. Tutte 5 le volte che quella frase viene usata verso i suoi discepoli. Voi, che dovreste sapere meglio, voi, non me lo aspetterei dalla gente del mondo, ma voi che avete avuto la fede salvifica, oh gente di poca fede, credete che Dio possa redimervi? Credete che Dio possa salvarvi dal peccato, spezzare le catene di Satana, portarvi dall'inferno al cielo, introdurvi al suo regno, darvi la vita eterna, però non pensate che possa procurarvi qualcosa da mangiare o da vestire per i prossimi 2 giorni? Ridicolo? Vedete, possiamo credere a Dio per il dono più grande e poi inciampare e brancolare qua e là e non riuscire a credergli per quello minore. Crediamo che Dio ci porterà in cielo quando moriremo, ma non possiamo credere che Egli provvederà ad un pasto e si prenderà cura della nostra vita, della durata della nostra vita. Quanto è stolto questo pensiero? Che stoltezza! Vedete, in ciascuno di questi casi nel quale l'espressione viene usata, Egli si rivolge ai Suoi discepoli e questo mi indica il fatto che questo passo è rivolto ai credenti. Non direbbe mai a non credenti, oh voi di poca fede, direbbe che cosa? Oh voi di che cosa? Di nessuna fede, che non avete fede. La fede però noi ce l'abbiamo, è solo che non la usiamo, non la mettiamo in pratica. E ascoltate, qualcuno potrà dire, oh, la preoccupazione è solo, sapete, un piccolo peccato, è banale. No, no, non lo è, no, non è un peccato banale. E io penso che probabilmente il 100% di tutte le malattie mentali sia direttamente collegata alla preoccupazione, all'ansia. E gran parte, anche delle malattie fisiche, la preoccupazione e l'ansia è devastante, ma più ancora, non si tratta di ciò che la preoccupazione fa a voi, si tratta di ciò che la preoccupazione fa a Dio, perché quando vi preoccupate state dicendo, di fatto state dicendo, Dio, lo so che continua a dire così, ma io proprio non penso di potermi fidare di te, e quindi la preoccupazione o l'ansia colpisce la parola e la persona di Dio direttamente. Vedete, per me la preoccupazione è un peccato enorme. Vedete, la preoccupazione, l'ansia, non crede alla scrittura e potete andare avanti per tutta la vostra vita dicendo oh io credo nell'inerranza della Bibbia, oh io credo nell'autorità assoluta della scrittura, io credo nell'ispirazione verbale e plenaria di ogni parola e poi vivere la vostra vita preoccupandovi e state dicendo una cosa da un lato della vostra bocca e qualcos'altro dall'altra. Perché mai dovreste andare in giro a dire quanto credete alla vostra Bibbia e poi preoccuparvi sul fatto che Dio adempirà ciò che dice in essa? Vedete, la preoccupazione si riferisce al fatto che siete dominati dalle vostre circostanze e non dalla verità di Dio. La preoccupazione o l'ansia fraintende la vostra posizione come figli di Dio. L'ansia è un peccato devastante. L'ansia è un'ansia mortale, delibitante, indulgente verso se stessa, possessiva, che dice Dio non può prendersi cura di me, devo farlo io da solo. E quello è peccato, quello fa di Dio un bugiardo, ignora il suo amore, ignora la sua potenza. E non riesco a capire come le vicissitudini, le prove, le circostanze della vita possano diventare per le persone una questione più grande della loro salvezza, possono credere a Dio per la loro salvezza dall'inferno eterno, solo che non riescono a credere al fatto che Egli possa aiutarli in questo mondo. Non ha senso. Voglio dire, forse dovreste tornare a leggere Efesini capitolo 1 e ripetere a voi stessi quello che Dio vi ha dato. Paolo dice, io prego che gli occhi della vostra intelligenza siano illuminati, che vi si aprano gli occhi e che conosciate qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Forse fareste meglio a tornare alla scrittura ed aprirvi gli occhi di nuovo. In sostanza, dunque, se vi preoccupate è perché non vi state fidando del Padre vostro celeste e se non vi fidate di Lui, deve essere per una ragione. Primo, perché non lo conoscete abbastanza bene, perché se lo conosceste vi fidereste di Lui, non è vero? Fareste meglio quindi ad entrare nella parola di Dio e scoprire chi Egli è veramente e come in passato ha provveduto ai bisogni del suo popolo e quella sarà fiducia per il futuro. Ed aggiungere anche questo, che perfino coloro tra di noi che conoscono la parola di Dio, che conoscono Dio, che sono pieni di questa conoscenza di Dio, possono comunque preoccuparsi ogni tanto. Però sapete cosa succede? Che quando siete rinfrescati nella parola ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, così che quando Dio è nella vostra mente, allora Satana entra in quel vuoto quando non avete ancora pensato a Dio e comincia a farvi preoccupare di qualcosa. Quello è peccato. Oh gente di poca fede, Dio è degno di una fede più grande di quella che gli diamo. Ora passiamo al secondo punto. La seconda ragione per la quale la preoccupazione o l'ansia sono un peccato è perché sono qualcosa che non sono caratteristici della nostra fede. Sono inutili a causa di chi è il nostro padre e non sono caratteristici della nostra fede. Versetto 31, torna di nuovo allo stesso principio. Questa è la seconda formulazione. Smettete di essere in ansia, o in questo caso non cominciate ad essere in ansia, di che mangeremo, o di che berremo, o di che ci vestiremo. Le stesse tre cose. Ascoltate, questa è un'altra affermazione dello stesso principio del versetto 25. Non preoccupatevi, non siate in ansia per le vostre necessità, perché, versetto 32, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ora, cos'è che sta dicendo? Sta dicendo che non è caratteristico della nostra fede quella di comportarsi come persone empie. Questo è per coloro che sono mondani, questo è per i pezzi grossi 25 anni del mondo degli affari, non per i cristiani. Per noi preoccuparci o avere ansia è inutile a motivo della generosità di Dio, è insensato a motivo della promessa di Dio ed è vano a motivo della nostra impotenza di far comunque qualcosa a riguardo ed è senza fede, è caratteristico di coloro che non hanno fede perché di fatto ci colloca proprio in quella categoria dell'incredulo, i pagani, le persone che sono senza Dio. E la parola gentile, pagano, sono tutte la stessa parola, significa coloro che sono senza Dio, senza Cristo. Quelle sono le persone che si preoccupano di questo. E perché no? È tutto ciò che hanno. Vivono per questo mondo. Vivono per afferrare, per arraffare, per possedere. Quindi devono ottenerlo da soli. Non hanno Dio che provvede per loro. Non hanno alcun Dio che prometta loro qualcosa. Non hanno alcuna risorsa divina che venga in loro aiuto. E quindi quello che succede è che devono afferrare e devono fare tutto da soli perché sono soli. Ignorano completamente il provvedere di Dio perché comunque non ne hanno alcun diritto. E quindi sono lì con ansia, con preoccupazione, che fissano la loro mente su tutte queste cose, ma per il cristiano non ha senso! Oh, a proposito, è anche inscusabile. Non è un peccato banale, è un peccato molto serio. È giusto per mostrarvi quanto i pagani non hanno alcuna fonte esterna a cui attingere per questo, perché perfino quando queste persone pagane inventano un Dio, o perfino quando si fabbricano una divinità, inevitabilmente queste divinità non sono divinità alle quali guardano con fiducia. Ogni volta che le nazioni di questo mondo si costruiscono i loro dei, di solito sono gli dei di Satana, sono demoni che si trovano alle spalle di quegli dei, e sono dei di promesse infrante, sono dei che sono privi di compassione, sono dei di timore, di paura, sono dei di terrore, sono dei che devono essere placati, sono dei di cui tutti hanno paura, non dei sui quali tutti possono fare affidamento, non sono dei che provvedono per loro, la gente deve comunque far tutto da sé e non fanno che cercare di tenere a bada questo Dio offrendo sacrifici o qualunque altra cosa quella loro religione richieda. E visto che hanno idee vaghe della vita futura, la vita finisce per essere consumata nell'ossessione di ottenere e di accumulare comodità, ricchezze, sicurezza, prestigio e tutto il resto. E i loro dei non li aiutano minimamente. L'espressione, a proposito, riferita a tutte queste cose, sono i pagani che ricercano tutte queste cose, contiene la parola ricercano, al senso di quella ricerca intensa, insistente, le ricercano con tutte le loro forze, totalmente consumati dalla gratificazione materiale. Mangia, bevi, divertiti perché domani moriamo ed è finita lì. Prendi tutto il gusto che puoi prenderti, fallo adesso e finisce lì. Ora, immaginate un figlio di Dio, un cristiano, che affronta la vita in questo modo. È ridicolo! I mondani, dice Luca, cercano queste cose, i pagani. Per noi però è qualcosa che è indegna la nostra fede. La fede cristiana dice che Dio provvederà a tutti i miei bisogni e che noi ci possiamo fidare di Lui. E se mi preoccupo del mio cibo, o se mi preoccupo del mio benessere fisico, se mi preoccupo dei miei vestiti, sto avendo una mente mondana. Paolo dice, non siate in ansia per che cosa? Per nulla! Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e supplica. Quelli che non confidano nella bontà di Dio e nella promessa di Dio si perdono tutto il senso dell'essere cristiani. Oh, tanti hanno solamente una professione vuota, una professione di fede vuota. Sapete, dicono, oh, amiamo Cristo e serviamo Dio, ma non credono a Dio per nulla, si preoccupano di tutto. Sono nel mondo e sono come il mondo, però Gesù disse, Padre, io so che saranno nel mondo, ma custodiscili dal maligno che è nel mondo. Tienili separati. In Romani 12:2 Paolo dice, non conformatevi a questo mondo. Vedete, quello che Gesù sta dicendo è questo. I figli del re non si comportano come i mendicanti del diavolo. Fatevi questa domanda. È una questione pratica. Sto affrontando la vita come un cristiano o come un pagano? Com'è? Quando le cose sono difficili o il futuro è un po' incerto, come reagisco? Perché io credo che questo vi dirà molto sul fatto che vi fidiate di Dio oppure no, e credo che la domanda si potrebbe riassumere in questo modo. La mia fede cristiana influisce sul mio modo di vivere la vita? Metto sempre ogni cosa nel contesto della mia fede? Ogni prova? Ogni attesa? Ogni realtà? E poi, torna di nuovo alla ragione numero uno, alla fine del versetto 32, perché il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Sapete qual è in sostanza la differenza fra gli dèi dei pagani e del nostro Dio? Che gli dèi dei pagani sono muti, ignoranti e non esistono. Non sanno nulla. Non potrebbero comunque aiutare le loro persone perché non esistono. Sono ignoranti. Ma il nostro Dio che cosa? Sa. E se credete che il nostro Dio ama e si prende cura, questa è la prima sezione, e ora vedete che il nostro Dio sa, che altro vi serve? Se Dio sa di che cosa ho bisogno, e se Dio conosce la mia vita, e se Dio conosce i miei bisogni, allora tutto quello che devo sapere è che Egli si prende cura di me. E se Egli sa e si prende cura, allora sono certo e sono al sicuro. Questa è l'essenza di quello che Gesù sta dicendo. Perché il Padre vostro celeste, in contrasto con quello dei pagani, sa che avete bisogno di queste cose. non solo ha questa conoscenza, ma anche le risorse e poi ha l'amore per provvedere. Quindi, di che cosa dovreste mai preoccuparvi? Di nulla. È inutile a causa di chi è il Padre nostro e non è caratteristico della nostra fede. Passiamo alla terza ragione e saltiamo un versetto, andiamo al versetto 34. La terza ragione per la quale non dobbiamo avere ansia o preoccuparci è perché è insensato a motivo del nostro futuro. È insensato a motivo del nostro futuro. E questo è un punto potentissimo. E di nuovo, la stessa espressione introduce questo terzo punto, versetto 34. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta quindi a ciascun giorno il suo affanno. Ora, quello che il Signore sta dicendo qui è questo, ascoltate. Non preoccupatevi per il vostro futuro, perché il futuro avrà i suoi propri problemi. Aspettate di arrivarci. Non ha senso a causa del vostro futuro. Non preoccupatevi del domani. Ora, provvedere per il domani è bene. Preoccuparsi per il domani però è peccato. Perché Dio è il Dio del domani, proprio come è il Dio di oggi, giusto? E vi ricordate quello che dice in Lamentazioni 3? Le sue compassioni, le sue misericordie si rinnovano ogni che cosa? Ogni mattina. Egli vi nutre come nutrì i figli di Israele, la manna di cui avete bisogno per il giorno di cui ne avete bisogno. La preoccupazione è una forza tremenda, e ve lo dico, è una forza tremenda. L'ansia farà questo, l'ansia cercherà di sconfiggerci e se comincerà da oggi, la preoccupazione, l'ansia cercherà di distruggervi oggi. Cercherà di farvi vedere cose oggi per turbarvi e per rendervi ansiosi, ma se poi perderà oggi, continuerà semplicemente a spingervi nel futuro finché non troverà qualcosa che vi colpirà. È così che funziona la preoccupazione. Ed io temo che ci siano alcune persone che siano così devote a questo peccato che quando non hanno nulla del presente di cui preoccuparsi, continuano semplicemente ad avanzare nel futuro finché non trovano qualcosa. Scusate, il Signore sta dicendo, avete già abbastanza da affrontare oggi, prendete le risorse di oggi per i bisogni di oggi, altrimenti perderete la gioia di oggi. Volete sapere una cosa? Anche la mancanza di gioia è un peccato. E più persone perdono la gioia a causa del domani, e così si perdono la vittoria che Dio gli ha già dato oggi. E questo non è giusto nei suoi confronti. Dio vi sta dando oggi un giorno glorioso e beato, vivete in luce di quel giorno e nella pienezza della gioia di quel giorno e prendete tutte le risorse che Dio vi fornisce per questo giorno, per quel giorno, ed usatele. Non spingetevi nel futuro e così facendo rinunciate alla gioia di oggi per un qualche domani che forse non arriverà mai, perché se imparate una cosa solamente su questo, imparate questa piccola affermazione: la paura è bugiarda. La paura è bugiarda. Per lo più non dice mai la verità, ma vi farà perdere la gioia di oggi. Ed il Signore lo proibisce. Domani, dice Gesù, si preoccuperà di se stesso. Lasciate che il domani sia per domani. Ogni giorno ha abbastanza problemi per conto suo. E a proposito, Dio dà forza solamente per il giorno, un giorno alla volta. Dio non mi ha ancora dato la grazia per domani, non la ricevo fino a domani, giusto? Voglio dire, a volte parlate con una persona che si preoccupa molto, si preoccupa di morire o di qualcosa del genere, si agitano per la cosa e poi qualcuno della loro famiglia muore e Dio dona una grazia meravigliosa, una pace meravigliosa, un sostegno meraviglioso e quella persona non riesce a capirlo e mi dicono, John, sai, è così meraviglioso com'è che Dio mi abbia sostenuto, mi ha messo il retto e certo c'è dolore, è normale, ma sento forza, sento fiducia e c'è perfino una certa gioia nel mio cuore che questa persona che amo è con il Signore, sento la sua forza ed è esattamente così perché Dio ci dà la grazia per l'ora in cui abbiamo bisogno di quella grazia, ma se volete rimanere qui seduti e preoccuparvi per quello, raddoppierete il vostro dolore senza avere alcuna grazia per affrontarlo. Quindi è meglio affrontarlo una volta sola quando arriva con la grazia che lo sosterrà. Vedete, io mi rifiuto di preoccuparmi del domani o del giorno dopo o del futuro perché non ho alcuna risorsa per quello. Prima di tutto, la paura è bugiarda, quindi non conosco la realtà di ciò che sarà. Ed in secondo luogo, non voglio raddoppiare il mio affanno senza alcuna risorsa che mi dia grazia in quel momento. E perciò porto il peso di oggi e mentre vedo Dio sollevare quel peso e portarlo via da me, posso godere di oggi e lasciare che il domani porti i suoi problemi. E quindi non mi rendo invalido preoccupandomi di un futuro in cui non posso vivere. Quando la Bibbia dice Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e che cosa? E in eterno. Quello che significa è che Egli farà la stessa cosa che faceva ieri o che ha fatto ieri, oggi e domani. Quindi se avete una qualche domanda sul futuro, guardate il passato, vi ha sostenuti allora, vi sosterrà nel futuro ed in Lui non c'è passato, presente o futuro. Perciò l'ansia è un peccato proibito, è incompatibile con il padre del credente, è incompatibile con la fede cristiana ed è incompatibile con il futuro del cristiano. John Stott disse: lasciarsi assorbire delle cose materiali in modo tale che monopolizzano la nostra attenzione, assorbono le nostre energie e ci gravino di ansietà è incompatibile sia con la fede cristiana sia con il buon senso, è diffidenza verso il nostro Padre Celeste ed è francamente stupido. E mi piace. Dice: questo è ciò che fanno i pagani, ma è un'ambizione del tutto sconveniente ed indegna per il cristiano. Fine citazione. Scusate, noi non siamo orfani, giusto? Dio non ci ha lasciati in una cabina telefonica, non ci ha scaricati in un negozio lì, vuoto? Egli ci ama, giusto? E si prende cura di noi. Ed egli ha nelle sue mani, a nostra disposizione, tutte le risorse dell'eternità. E l'ansia è peccato. Alistair MacLean raccontò la storia di Taulero, un tedesco, che un giorno incontrò un uomo molto povero e disse a lui: che Dio ti conceda una buona giornata, amico mio. Il povero uomo rispose: oh, ringrazio Dio di non avere mai avuto una brutta giornata. Taulero disse: ebbene, che Dio ti conceda una vita felice, amico mio. Ringrazio Dio, disse il povero uomo, che non sono mai infelice. E con stupore Taulero disse: come sarebbe a dire? Disse il povero uomo: quando c'è bel tempo, ringrazio Dio, quando piove, ringrazio Dio, quando ho abbondanza, ringrazio Dio, quando ho fame, ringrazio Dio, e poiché la volontà di Dio è la mia volontà e tutto ciò che piace a Lui, piace anche a me, perché dovrei mai dire di essere infelice? Non lo sono. Taulero guardò quell'uomo con stupore e disse: chi sei? E gli rispose: sono un re. E dov'è il tuo regno? Il povero uomo rispose: nel mio cuore. Mi piace. Una signora anziana disse: sono sempre felice ed il mio segreto è questo. Naviga sempre per mare, ma tieni sempre il cuore nel porto. Isaia lo disse così: tu conserverai in pace perfetta colui la cui mente è ferma su di te, perché egli confida in te. Ed è da lì che viene la pace perfetta. Oh, a proposito, quella è l'opposto della preoccupazione, dell'ansia. Ora, com'è che troviamo però questo porto? Bene, dobbiamo riporre la nostra fiducia in Lui, dobbiamo tenere la nostra mente fissa su di Lui, e questo è il versetto 33. Torniamo un momento indietro, questo è il comandamento positivo in mezzo a tutti i negativi. Versetto 33, ecco com'è che teniamo il nostro cuore nel porto. Questo è l'opposto, dice: non preoccupatevi, non siate in ansia, ci sono tre non, e qui c'è un fate che annulla il non. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno aggiunte. In altre parole, portate i vostri pensieri sul piano divino e Dio si prenderà cura di voi. Vedete, Dio non vuole che siamo coinvolti nel mondo fisico, vuole liberarci da quello. E quindi dice: di questo mi occuperò io, voi però preoccupatevi degli affari del regno. Prendiamolo una parola alla volta, una frase alla volta, ok? Ma, in contrasto, ok? De, dal greco, e secondo il lessico di Ornden Gingrich, dice in modo specifico che l'uso principale di de è quello di sottolineare un contrasto, ed io suggerirei che il modo migliore di tradurlo è piuttosto, cioè piuttosto che preoccuparvi, piuttosto che essere come i pagani, piuttosto che essere gente di poca fede, piuttosto che trascinare il futuro nel presente ed intorbidire l'acqua, cercate prima il regno di Dio, non quelle cose. Piuttosto che cercare ciò che cercano i pagani, piuttosto che essere orientati verso un mondo materialistico, piuttosto che essere assorbiti dai beni di quest'epoca, cercate il regno. Ora, che dire dell'espressione cercate prima, protos? Parola protos, che significa primo, vuol dire primo in una serie di più opzioni, ok? Fra tutte le cose che possiamo scegliere nella vita come oggetto della nostra occupazione, fra tutte le priorità della vita, questa è la numero uno. Fra tutte le cose di cui preoccuparci, e nella vita ci sono alcune cose alle quali dobbiamo prestare una certa attenzione, ma fra tutte queste cose, la cosa numero uno è il regno di Dio e la sua giustizia. Abbiamo una lunga lista di cose, questa però è la numero uno. Ora, cosa significa cercare il regno? Bene, il regno è semplicemente basileia, il governo di Cristo, il governo di Dio, il regnare di Dio, il dominio di Dio, il regno di Dio. Dobbiamo cercare ciò che è eterno, miei cari. Questo è quello che sta dicendo e non ho bisogno di tornarci di nuovo. L'abbiamo già studiato al capitolo 6, versetto 10, dove dice la nostra preghiera: venga il tuo regno. Dobbiamo essere assorbiti nel regno di Dio. L'apostolo Paolo, andando a Gerusalemme a predicare il Vangelo del regno, era pronto a difendere la sua fede anche a costo della spada. E poi arriva Satana e dice: non andare Paolo, non andare, perché quando arriverai ti troveranno in mare di guai, ti metteranno in prigione, potrebbero anche toglierti la vita, Paolo. E Paolo dice: ascoltate, nessuna di queste cose mi smuove, Atti 20, perché io non tengo in alcun conto la mia vita come cara a me stesso, non mi interessa aggiungere un cubito alla durata della mia vita, e non mi preoccupa il fatto di avere abbastanza da mangiare o abbastanza da indossare. Io ho solamente un pensiero ed è quello di portare a compimento il ministero che mi è stato affidato da Gesù Cristo. Ora, questo significa cercare prima il regno. Questo è ciò che porta qualcuno ad andare in un campo missionario, nell'oscurità, e dire addio a tutte le mode e ai cibi raffinati del mondo per mangiare in un modo molto semplice, vestirsi allo stesso modo ed isolare tutta la sua vita in quella situazione, perché quelle cose non lo preoccupano neppure lontanamente quanto l'avanzamento del regno. Questo è ciò che porta qualcuno a predicare Cristo fino al punto di non temere neppure per la propria vita, perché il regno è molto al di sopra, molto al di là di qualunque altra preoccupazione. Quindi dov'è il vostro cuore? Dov'è il tuo cuore di nuovo? Dov'è la tua preoccupazione dominante? Siete più preoccupati del regno o siete preoccupati per questo mondo? State riversando tutte le vostre energie su questo globo oppure state investendo voi stessi nel regno eterno di Dio? Vedete, cercare il regno significa cercare di portare persone a Cristo, perché desiderate che il regno cresca, desiderate che il Vangelo del regno sia predicato, desiderate che le persone vengano redente, siano redente. E noi non diffondiamo il Vangelo per una qualche specie di imperialismo peccaminoso, come lo chiama John Stott, per una sorta di trionfalismo. Non cerchiamo di far avanzare il regno per fini egoistici, cerchiamo di far avanzare il regno nella predicazione di Cristo, perché ciò che è in gioco è la glorificazione di Dio, ed è vero. E quindi predichiamo Cristo e quello estende il regno. Ed io credo che, come abbiamo condiviso in precedenza nel nostro studio della preghiera dei discepoli, cercare il regno significa cercare il fatto che il governo di Cristo si manifesti nella mia vita, cerco che il regno di Dio si riveli nella mia vita come giustizia, come pace, gioia nello Spirito Santo che sono manifestate nel suo regno, dice Romani 14:17, così che nella mia vita, quando il mondo vede giustizia, quando vede pace, quando vede gioia invece di preoccupazione, sa che il regno di Dio è lì. Capite? Dovete dire, io voglio che le persone siano salvate, voglio parlare loro di Gesù, e poi correre in giro pieni di preoccupazione, di ansia, di affanno, di inquietudine, di apprensione, di tutte quelle cose là, in ogni momento, e nessuno crederà che abbiate qualcosa che loro desiderano. E di certo metteranno in dubbio la potenza di Dio. E il regno di Dio si manifesta in giustizia, in pace, in gioia nello Spirito Santo. E tutto questo vince, supera la preoccupazione, così noi cerchiamo il regno quando cerchiamo di portare le persone nel regno, cerchiamo il regno quando facciamo sì che sia manifesto in noi, e penso che anche cerchiamo il regno quando desideriamo ardentemente il ritorno di Gesù nella sua gloria millenaria. E vi dico una cosa, non riesco ad entusiasmarmi troppo nell'accumulare roba in questo mondo, perché quando il regno verrà avrò tutto gratis comunque, giusto? Voglio dire, perché dovrei mai comprarlo adesso? Lo riceverò gratis più avanti? La Bibbia dice che sarò coerede con Cristo e regneremo con Lui nei secoli dei secoli. Avremo nuovi cieli e nuova terra per tutta l'eternità. Avremo tutta la maestà e tutte le ricchezze del cielo eterno. Che cos'è che ci faccio io a sprecare tutto il mio tempo ad accumulare, a mucchiare cosa qua giù? A proposito, tutta la terra comunque sarà distrutta e il Signore ne farà una completamente nuova. Quindi se volete investire in questa vecchia terra che finirà bruciata, è un problema vostro. Io preferisco aspettare quella nuova e riceverlo gratis. E quindi il regno significa cercare ciò che è ancora nel futuro, il conferimento di quella gloria eterna che verrà da Cristo quando Egli darà ai Suoi santi il Suo stesso regno. Significa vedere il regno manifesto nella mia vita attraverso la giustizia, la pace, la gioia, e significa anche desiderare di portare persone a Gesù affinché il regno possa crescere ed estendersi. E in secondo luogo dice, non dobbiamo solamente cercare il Suo regno, ma la Sua giustizia, la Sua santità. Se proprio dobbiamo inseguire qualcosa, miei cari, non inseguite il denaro, inseguite la santità, perseguitela. Potremmo citare alcuni versetti, ma il nostro tempo è giunto al termine. Quello di cui sta parlando qui è la giustizia pratica. Sta dicendo che quando inseguiamo qualcosa, inseguiamo la pietà, inseguiamo qualcosa, inseguiamo la santità, inseguiamo la giustizia. Alcuni di noi passano tutto il nostro tempo dietro al denaro, alle auto, alle case, ai vestiti. Quanto siamo fuori strada rispetto a ciò che dovremmo inseguire. Potresti dire, ma se io semplicemente mi coinvolgo nel regno e semplicemente mi metto a inseguire la santità, allora che cosa succederà? La fine del versetto 33 dice questo, tutte queste cose vi saranno aggiunte. Tu cammina rettamente, dice il Salmo 84, e non avrai mai alcun bisogno. Dio provvederà ogni cosa. Dio si prenderà cura di quelli che cercano il suo regno e che cercano la sua giustizia. Concludo con questo. Suppongo che Salomone ci offra un'illustrazione eccellente. Salomone non pregò per avere ricchezze, lo sapevate. Non pregò per ricevere abiti eleganti, non pregò per ricevere cibi raffinati e non pregò per una lunga vita. Perché cos'è che pregò Salomone? Per la sapienza, la saggezza. E quando la ricevette, ricevette anche il resto. Nessuno fu mai vestito bene come Salomone, con un guardaroba favoloso. Nessuno fu mai così ricco come Salomone. Nessuno poté mai allestire banchetti pari ai suoi, solamente dar da mangiare alle sue mogli e alle sue concubine. Sarebbe stato un evento monumentale e doveva mangiare tre volte al giorno. Vuol dire, l'uomo era incredibile! Cercò la sapienza e nell'ottenere la sapienza tutto il resto fu e venne di conseguenza. Martin Lloyd-Jones disse, non è un caso che i puritani del XVII secolo divennero persone benestanti. Non fu perché accumulavano ricchezza, non fu perché adoravano il denaro, fu semplicemente perché vivevano per Dio e per la sua ricchezza e per la sua giustizia, ed il risultato fu che non gettavano via il loro denaro in cose senza valore. In un certo senso, quindi, non potevano fare a meno di diventare benestanti, si aggrapparono alle promesse di Dio ed incidentalmente divennero ricchi. Fine citazione. Parte della struttura della loro obbedienza a Dio era quella di lavorare sodo, di risparmiare, di non indulgere in se stessi. Ed io credo che se seguite questo genere di principi, Dio onorerà la cosa. Ascoltate, se vi preoccupate, se avete ansia, state peccando. Perché è inutile a causa di chi è vostro padre, non è caratteristico della vostra fede ed è insensato a causa del vostro futuro. Non preoccupatevi. Abbiate fiducia ed Egli agirà. Preghiamo. Ti ringraziamo per la promessa del Salmo 37, che se rimettiamo la nostra via a te e confidiamo in te, tu agirai. Padre, questo è il nostro desiderio. Sappiamo che il nemico ci fa inciampare, che la nostra stessa carne è debole. Però preghiamo, Signore, che non ci preoccupiamo, che non gettiamo discredito sul tuo nome, ma che possiamo prenderla la pienezza di ogni momento nella grazia che tu fornisci per quel momento e che possiamo vivere in quel momento. Fa sì che possiamo lasciare che il futuro si occupi di se stesso. Non per dire che non provvediamo per il nostro futuro, semplicemente che non ce ne preoccupiamo. Ed aiutaci, Signore, a fare investimenti nell'eternità. Taglia le corde che ci legano a questa terra, fa che voliamo a te, alla tua santa dimora, nei tuoi cortili, e che lì investiamo la nostra vita, lì nella tua presenza, sapendo bene che tutti i nostri bisogni saranno così soddisfatti grazie alla tua promessa, e ti chiediamo tutto questo con gratitudine. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.